In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio. Pomeriggio di martedì, seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna per continuare ad analizzare ovviamente Como Parma, ma anche spingerci già a guardare all'orizzonte quello delle 12.30 di domenica Parma-Empoli. Ah, approfitto per ricordarvi che siamo in ballo questa settimana con il nostro concorso Clicca Radio Parma. Dunque, ieri non è stato attribuito il biglietto, non era il giorno, diciamo, che random è capitato per l'assegnazione, visto che avete, lo dico perché tra l'altro un radioascoltatore ce l'ha già chiesto, di ricordare come funziona, caro Brando, molto semplice, devi scaricare assolutamente l'app di 12 TV Parma, da lì attivare le notifiche e a un certo punto, in uno di questi giorni, da oggi a venerdì, arriverà a tutti voi la notifica con il form da compilare, nome, cognome, credo mail, io ovviamente non l'ho mai fatto, quindi adesso di preciso i dettagli minuziosi non li so, ma questo serve, insomma, nome, cognome e mail, comunque i dati che vi vengono forniti, il più veloce si aggiudica un biglietto in tribuna d'onore per la prossima partita casalinga, che è appunto Parma-Empoli, da oggi, ripeto, a venerdì. Ovviamente io o chi sarà qui le prossime puntate, se toccherà a lui essere in quel momento, ve lo dirà, ma anche noi di fatto poi vediamo la notifica tanto quanto voi. Allora, ecco, c'è già qualche messaggio sui contenuti. Ciao a tutti, vedendo le altre non è che sia così pessimista per il futuro, ma posso chiedere una cosa? Piantiamo lì di prendere contropiede sui calci d'angolo, per favore. Ormai ho già l'ansia ad avere il calcio d'angolo. Ho più ansia ad avere il calcio d'angolo a favore che contro. Mattia, credo sia Mattia questo. Sono d'accordo con te, perché a volte veramente calcio d'angolo a favore, più di una volta è successo anche punizione che poi da lì nasce un contropiede. Allora, biglietto settore ospiti per Venezia, ci chiedete, non credete sia ridicolo 37 euro per Venezia settore ospiti? Mamma mia, più che ridicolo lo trovo veramente fuori luogo, ecco, solita mancanza di rispetto, permettimi di dirlo, nei confronti dei tifosi. Ormai i prezzi, a parte che tutto è rincarato nella vita quotidiana, ma anche i biglietti a 37 euro di un settore ospiti, tra l'altro di uno stadio dove si vede male, è lo stadio della città più bella del mondo per me, però lo stadio è una bettola, dai, o poco più. Tra l'altro sapete, attenzione, che hanno cambiato la data, e vabbè, penso meglio, anzi sicuramente meglio per i tifosi, dalle 18.30 di venerdì alle 15 di sabato 9 novembre, non più l'8 novembre ma il 9 novembre, ma per imprecisati motivi di ordine pubblico. Sì, c'era stato qualcosa in passato tra Venezia e Parma, qualche ruggine, però bah, vabbè, insomma, ormai è così. E ieri abbiamo affrontato tanti temi a Bar Sport, vi abbiamo chiesto anche tramite sondaggio se secondo voi Mandela Keita è pronto per essere titolare, mi pare che abbiate risposto per lo più di sì, e abbiamo chiesto se secondo voi contro l'Empoli è obbligatorio vincere. Mi spiego meglio, vabbè, è ovvio che tutti vogliamo che il Parma vinca, questo è banale, però obbligatorio significa devi vincere per forza. Oppure magari va bene anche un pareggio. Attenzione, l'Empoli, squadra che ha una difesa di ferro, come fa D'Aversa soprattutto a inizio stagione. 5 gol subiti, veramente pochi. E quindi non è una partita così scontata. Ah, a parte che nessuna partita del Parma quest'anno in Serie A può essere scontata. Non lo erano quelle in Serie B, figuratevi queste in A. Però contro l'Empoli, sì, è una partita che in realtà magari ti approcci con, tra virgolette, l'obbligo, la pressione di dover vincere, e questo può risultare deleterio. Ditemi cosa ne pensate al 333 920 0170. Ieri c'era, abbiamo ospitato a Bar Sport Mario Beretta, ex allenatore del Parma. Allora, sentiamo un passaggio di quello che ha detto.
Io quando ho sempre, diciamo, allenato squadre che che avevano come primo obiettivo appunto la permanenza nella categoria, la prima cosa che dicevo era, ma per un dato statistico, non per altro, che comunque noi dovevamo pensare di dividere il campionato in tre in tre momenti. Un momento di sconfitte che sono intorno al 19-20, quindi un girone intero bisogna gestire le sconfitte. Metà girone le vittorie e metà girone le diciamo, quindi per 10 partite più o meno siamo contenti. Per altre 9-10, dipende poi, o 9-10 vittorie, dal 9-10 pareggi, normale, però ci sono 19-20 sconfitte che bisogna gestire. Quindi già se parti con questo concetto, già metti in chiaro alcuni punti ben precisi. Poi è ovvio che se migliori, fai meno sconfitte, più vittorie, sei tutti contenti, questo è naturale. L'importante è che sapere che ci sono dei momenti, perché in un campionato ci sono, di difficoltà, aggrapparsi a quelle che sono le certezze, e il Parma in questo momento ne ha, a partire dallo staff tecnico, dall'allenatore, dalla società, da un'identità di gioco, come dicevo prima, e aggrapparsi a quelle situazioni, naturalmente, per venire fuori da quei momenti.
Palla in tribuna.
Così Mario Beretta ieri. Allora, c'è un messaggio di Ampo 60 divertente che dice: se posso fare una digressione, fra trasmissioni sportive, TG nazionali e non, mi ha infastidito che la cosa più importante dello stadio di Como era la presenza di Hugh Grant e di Spider-Man, e che tifavano per il Como, ma chi se ne è, puntini puntini Ampo 60. Beh, non so se la pensa così Francesco Monaco, che è notoriamente un grande fan di Hugh Grant. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, ciao Alberto. Dai, che sono, cioè, mi piace come attore. E non andrò più a vedere un suo film.
Ma no, dai, comunque, se non altro, dai, fanno un po' di pubblicità alla Serie A. Io la vedo anche come una cosa positiva.
Ma sì, è una cosa, è assolutamente normale che i VIP vadano a vedere le partite in Inghilterra, negli Stati Uniti, negli altri posti. Quindi, benvengano i VIP. Anche non solo a San Siro, perché a San Siro ogni tanto inquadrano e non fanno quasi più notizia, perché Milano è Milano. Se vengono anche a Como, perché il proprietario del Como ha queste amicizie altolocate, e poi speriamo di vederli anche a Parma, magari invitati ovviamente dal Parma, che ti fino a Parma. Però queste battute, ma chi se ne frega, cioè, lo trovo un po' provinciale. È bello che ci siano i VIP stranieri a vedere le partite di calcio italiane.
No, semmai c'è un
non solo l'Inter e il Milan, ecco.
No, io invece sai cosa ho pensato? Ho detto: però che vergogna farli vedere degli stadi così, gli stadi italiani, cioè quello di Como è uno stadio da Serie D praticamente.
Sì, che tra l'altro Hugh Grant, tifoso del Fulham.
Ah, ecco.
Lo stadio del Fulham è un gioiellino. Si chiama Craven Cottage, perché
sul Tamigi, giusto?
Sul Tamigi, è antichissimo e magari non è, cioè, va ristrutturato, ogni tanto devono metterci mano per renderlo funzionale per le esigenze dei nostri tempi, però è un gioiellino.
Il territorio era il cottage di un certo Craven, che adesso non mi ricordo chi fosse, però esatto. Ho letto questa
da
cosa
cui il nome.
Di recente, esatto. Francesco, allora, messaggio di Ale che dice: con l'Empoli è obbligatorio vincere, come col Genoa, al girone di ritorno per vari motivi sarà più difficile di quello di andata. Sei d'accordo? Cioè, c'è proprio questo obbligo di vincere così pressante secondo te? E se c'è, può essere un'arma a doppio taglio, poi un boomerang più che altro?
Ma l'obbligo per l'appunto rischia di mettere eccessiva pressione, però è il momento di vincere le partite, quindi sì. È obbligatorio, perché il Parma, che ha approcciato in un certo modo questo campionato, ha sicuramente raccolto meno di quello che meritava, anche un po' per colpe proprie, e è il momento di vincere le partite, come direbbe Pecchia, perché il Parma ha vinto una sola partita ufficiale, mettiamoci anche la sconfitta in casa col Palermo in Coppa Italia, quindi delle 9 partite disputate ne ha vinta una, e obiettivamente è un po' poco.
In effetti sì, devi cominciare, va bene, sappiamo tutti che ci saranno tante sconfitte, però devi anche cominciare a vincere.
Certo, non è obbligatorio, nel senso che non è uno spareggio, una finale, però è ora di cominciare a fare 3 punti.
Buongiorno, contro l'Empoli servono assolutamente i 3 punti, quelli dietro ci sorpassano, bisogna rinforzare il centrocampo, dice Luigi. Daniele da Medesano: la partita con l'Empoli non sarà fondamentale, ma serve vincere, ormai sono 2 mesi che non si vince, e poi siamo anche al 17° posto dopo la vittoria schiacciante del Monza a Verona. Insomma, sono direi tutti abbondantemente d'accordo con te. Ti chiedo, noi ieri a Barsport abbiamo detto, ma tutto sommato se proprio doveva vincere uno, meglio il Monza che non il Verona, perché alla lunga io vedo meglio il Monza del Verona, non so se sei d'accordo.
Ma sicuramente il Monza ha quella malizia, quei giocatori tra virgolette esperti, no? che pensiamo a Izzo, Caprari, tutta...
sì.
Hanno preso Bianco che era un pallino di Nesta, già l'anno scorso si vedeva che era, quando giocava nella Reggiana, che era un giocatore destinato ai palcoscenici più importanti, insomma Dani Mota fa il suo e anche qualcosa di più. Io continuo a tenere il Monza nel lotto delle squadre che lottano per salvarsi. Sicuramente il Verona appare un po' più fragile. Il problema è che io penso che il Parma, per quello che ha fatto vedere sotto il profilo del gioco, della propositività e del fatto che comunque ha già fatto molti gol, è una squadra che forse ha qualcosa in più rispetto a quasi tutte, no? Ci mettiamo anche forse lo stesso Empoli, che davanti è un po' spuntato, Lecce non ne parliamo, però se non lo dimostra con i risultati è destinato a rimanere lì a galleggiare sulla linea appunto di galleggiamento. Bisogna un po' uscire da questa situazione, e il calendario adesso, trasferta contro la Juventus a parte, ci dà una mano.
Ah, sì.
Perché Empoli, Genoa e Venezia, insomma, verrebbe da dire, sarebbe bello riuscire a fare tutti e 9 punti, poi magari ne bastano 7, però bisogna tirare su la posizione in classifica e fare morale, perché a forza di non vincere ci si abitua a non vincere. I due pareggi esterni consecutivi a Bologna e a Como sono dei segnali importanti, anche se
sì,
non tutto ha funzionato né a Bologna né a Como, e adesso bisogna raccogliere.
Sì. Ti dico, mi fai una lista di quelle che vedi, quelle con cui ce la giochiamo? O, anzi, trovami anche le tre che secondo te ci metti, retrocedono, dai, tanto per farla più difficile.
Quelle che sono gli ultimi tre posti adesso sono le principali indiziate.
Quindi, aspetta che prendo la classifica. Genoa, Lecce e Venezia?
Sì, il Lecce, perché evidentemente quando perdi 6-0 non è
che non va
tanto la singola partita in cui prendi 6 gol, ma è lo specchio di una situazione che magari noi non conosciamo, però è evidente che qualcosa che non funziona lì dentro c'è. Per quello che riguarda il Venezia, secondo me non giocano male, però secondo me non hanno sufficiente qualità e stanno continuando a perdere le partite. Il Genoa paga soprattutto la campagna acquisti, l'aver ceduto i giocatori migliori. Adesso hanno ritrovato Pinamonti, che ha evitato la quarta sconfitta consecutiva, ma resta una squadra che senza più Gudmundsson, senza più Retegui, insomma, non sono stati sostituiti adeguatamente. Io credo che l'Empoli, che adesso è davanti al Parma, peraltro tanti auguri ad Aversa, che abbiamo letto ha avuto una paresi facciale, qualcosa del genere, insomma, spero niente di serio. Però l'Empoli è una squadra destinata a lottare per salvarsi, il Cagliari sta facendo bene, e il Verona, e le squadre sono quelle, e lo stesso Monza.
Sì, direi che sostanzialmente sono quelle, salvo qualche sorpresa in negativo. E Francesco, Keita, ieri abbiamo parlato di Keita, c'è un messaggio su di lui. Keita mi è piaciuto, l'ho visto solido, attento a non strafare, concentrato. Ma secondo te lo azzarderà in una partita così delicata dall'inizio, Pecchia?
Sì, perché secondo me magari non lo azzarderà, oppure gli serve vedere se è davvero pronto in funzione di Juventus Parma. E quindi io sono tra quelli che lo ha visto bene nello spezzone di partita che ha giocato a Como. E sì, non che abbia fatto cose trascendentali, però sia come posizione che come attitudine che come spirito col quale è entrato ha dato dei buoni segnali. Io lo vedo proprio bene come guardaspalle di Bernabé, quello è il suo ruolo, e se lo saprà interpretare bene è magari dimostrerà che no, valeva i soldi che è costato.
Quindi al posto di Som, ovviamente, lo vedi?
Lo vedo, cioè, al posto di Som,
domenica,
lo posso vedere al posto, sì, lo posso vedere sia al posto di Som che al posto di Hernani. Ricordiamoci che queste quattro partite ravvicinate, il turnover ci sarà. Magari qualcuno partirà sempre dall'inizio, però sì, la cosa più logica è vedere Bernabé più avanti con Hernani e Keita dietro.
Sì, sì.
Poi
sì,
magari
sì,
invece sarà ancora Hernani a fare un po' il pendolo, però il principale indiziato a star fuori probabilmente è Som.
Ecco, Hernani come ti sembra? Cioè, come lo vedi? Io, insomma, se pensiamo al giocatore perso, passami il termine, di 2 anni fa, di tre anni fa, insomma, ad oggi mi sembra un elemento a cui Pecchia rinuncia malvolentieri.
Ma sai, Hernani è il giocatore più esperto della squadra.
Sì.
Ha dei numeri, tira da fuori, fa gli assist, no? Ne fa qualcosa Bonny. E quindi è un giocatore al quale diventa difficile rinunciare. All'occorrenza, se qualcosa va storto, può fare il centrale difensivo. E non aveva poi fatto così male. Nell'anno disastroso della retrocessione, Hernani comunque il suo l'aveva fatto, aveva fatto, sì, anche diversi gol. E quindi è un giocatore importante.
Eh sì. Messaggio di Matteo da Roma: ciao, ci dobbiamo mettere in testa che non siamo il Borussia Dortmund o l'Ajax, che giocano con una media di età più bassa della nostra, ma lo fanno su un altro pianeta. Noi in Serie A abbiamo bisogno di giocatori esperti e di integrare con i nostri ragazzi, soprattutto in difesa. Non pensiamo di fare un sol boccone dell'Empoli, squadra molto più organizzata di noi e con un tecnico molto preparato. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Al di là della sua considerazione, comunque più che rispettabile, anche condivisa da molti, D'Aversa, per gli ultimi tempi, per quel che abbiamo visto a Parma, un maestro del contropiede. E il contropiede è il punto debole del Parma in questo momento. Quindi
bisogna giocare con maggiore attenzione, e sono d'accordo con il primo messaggio che diceva: io ormai ho paura quando abbiamo il calciatangolo a favore.
È vero.
È assolutamente vero, perché si critica il Parma perché spesso e volentieri nel calciatangolo muove la palla e si rimette appunto a fare giro palla e non butta la palla in mezzo. Quando hanno provato a buttare la palla in mezzo, ne è uscito un cross basso, preda subito del difensore appostato sul primo palo, ed è partito il contropiede, e non è la prima volta. Quindi forse il motivo per il quale il Parma non batte i calci d'angolo subito con la palla dentro l'area è perché preferisce mantenere il possesso piuttosto che rischiare. È un peccato, perché basterebbe un tiratore che ha appunto la capacità di mettere in mezzo una palla un po' tesa, un po' tagliata, e qualche colpitore che aggredisce lo spazio, e magari fai anche qualche gol su calcio d'angolo. Questo, ecco, D'Aversa in questo era davvero un maestro. Riesce difficile capire come mai il Parma non sfrutti, capito la parte anche per le punizioni, è vero, Bernabé ha colpito una traversa clamorosa,
sì,
però per l'appunto credo che fosse la prima che tiravo, la seconda perché vuol tirare tutte le aila. Comunque sì, l'Empoli non facciamolo più forte di,
sì, certo, certo,
di quello che secondo me, cioè, il Parma è assolutamente all'altezza, secondo me anche superiore.
Sì.
Hanno un portiere fortissimo. Mm-hmm. Vázquez, gli ho visto fare delle cose impressionanti. E sono sicuramente una squadra quadrata, a me piace molto anche il loro centravanti, Colombo,
sì,
ma il Parma deve essere in grado di aggredirli con quel minimo di attenzione che gli permette di non soffrire, di non farsi imbucare una volta che perdi palla. Ecco.
Allora, dico una banalità che però a volte forse perdiamo di vista, forse dell'ovvietà: se il Parma, visto come, elimina le amnesie, ma non amnesie, questi difetti così, quando ripartono gli altri in contropiede, può vincere veramente contro tutti in Serie A, secondo me.
Ma sì e no, nel senso che comunque il Parma contro le grandi squadre non è detto che possa avere tante occasioni per avere il possesso e quindi attaccare. Vabbè,
limitiamoci alle squadre della parte sinistra della classifica, parte destra.
Si mettono lì a aspettare che tu perdi palla per ripartire.
L'Empoli è quello che non devi concedere all'Empoli, via, in poche parole.
È quello che non devi concedere all'Empoli, come non lo dovevi concedere a Como.
Sì.
Ti è capitato una volta che hai perso un pallone lì sulla fascia, non c'era la cosiddetta marcatura preventiva e ti sei fatto infilare.
Beh, non era la prima volta, purtroppo, perché se
non era la prima volta, non sarà l'ultima, perché comunque il gioco del calcio è dinamico e quindi non puoi pretendere di non perdere mai la palla. Sicuramente ci sono delle situazioni in cui la palla va giocata prima e meglio. Questo è un difetto che vedo in tante azioni potenzialmente importanti, potenzialmente pericolose, e all'ultimo momento la scelta sbagliata ti fa svanire l'azione e in certe posizioni di campo ti fa subire anche il contropiede.
Poi
bisogna veramente lavorarci molto.
Mi è piaciuto molto comunque quello che ha detto Fabregas, no, perché allora noi, come tutti i tifosi d'Italia e del mondo, abbiamo sempre il difetto che quando la tua squadra non vince è sempre colpa della tua squadra, eccetera. Però ha fatto quel ragionamento così l'ha fatto proprio con serenità, ha detto: ragazzi, qui per vincere in Serie A devi fare tutto perfetto, perché qui siamo al top dei top. Adesso ho parafrasato, ma il concetto era quello. Ecco, una cosa che spesso ci dimentichiamo: ma non ti si perdona nulla in Serie A, e per vincere devi veramente non sbagliare nulla.
Certo, anche perché il più delle volte, quando il Parma fa gol, noi, vabbè, in questo caso poi a maggior ragione perché Bonny ha fatto un capolavoro, però noi esaltiamo l'azione che ha portato al gol.
Bella. Anquist, grande, volte, il no look.
Certe volte subiamo dei gol che sono delle bellissime azioni, però noi, siccome il gol è subito, analizziamo gli errori che abbiamo fatto.
L'esempio è il gol di Marin del Cagliari. Cioè, Marin, io l'ho rivisto, ha trovato veramente un tiro assurdo, la difesa era schierata lì. Io lì, come fai a non prenderlo quel gol lì? Cioè, quello è sport.
Sì, appunto, devi, quello che dicevo. Quando prendiamo gol è colpa nostra. Quando facciamo gol non pensiamo mai che possa essere colpa dell'avversario.
Sì. No, è vero.
Cioè, non toglie che devi cercare di fare sempre il maggior numero di gol e di subirne il meno possibile. Questo è evidente.
Queste cose però, io le dico perché sono terapeutiche nei miei confronti. No?
Sì, tornando alla partita di Como, abbiamo lodato anche loro come squadra propositiva che gioca, che ha dei giocatori di qualità. È inutile, gettiamo la croce addosso agli errori compiuti in occasione del loro gol, ma pensiamo a tutte le volte che Balog e Del Prato, e non solo loro, hanno tolto le castagne da fuoco.
Quindi, ma lì io non trovo grosse colpe a Balog e Del Prato
nel senso che ci si focalizza sull'unico errore commesso, quando invece in altre situazioni i nostri difensori si sono comportati egregiamente, però tutto passa in cavalleria. Quello che ti resta impresso è il gol subito. Non è giusto, secondo me.
Prima di salutarti, Francesco, il più bel ricordo che hai dell'esperienza di D'Aversa a Parma?
Il più bel ricordo che ho dell'esperienza di D'Aversa a Parma sono tanti, perché comunque voglio dire, direi che sono troppi considerato il percorso che abbiamo fatto. Da tifoso verrebbe da dire le due vittorie contro la Reggiana nell'anno della Serie C. Però io a D'Aversa, D'Aversa che inventa, scopre Kulusevski, è un merito che secondo me non la gente non ha ancora capito, che è stato lui a volerlo e che alla seconda partita era già il leader della squadra. Ci vuole veramente l'occhio lungo, perché lo hai preso, te lo sei fatto prestare da una squadra che per i giovani potenzialmente forti, è incredibile che l'Atalanta, dopo poi ti hanno lucrato loro perché era un loro giocatore, però te l'hanno prestato senza problemi, avrebbe potuto essere benissimo titolare da loro. Ecco,
siamo fatti un bel favore reciproco.
E poi appunto allora, quando c'era una punizione un calcio d'angolo per noi era quasi un rigore.
Eh sì, vero, vero, assolutamente. Francesco Monaco, grazie. Allora non ci sarai la settimana prossima perché fai un po' di vacanze forse.
Mi tocca vederle da col cellulare le partite, sia bene, quella con l'Empoli che quella con la Juve.
Beato te, poi quando ci risentiamo ci racconterai dove sei stato e cosa avrai fatto.
Volentieri.
Ciao Francesco, grazie.
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
Qualche messaggio, ma intanto allora ci state scrivendo in tanti, adesso li leggo, poi ditemi anche voi qual è il ricordo più bello che vi lega al periodo daversiano. Allora, ancora questo tema, ma i calci d'angolo a nostro favore vogliamo parlarne, non abbiamo nessuno che salda, quindi facciamo questi retropassaggi che puntualmente sbagliamo e subiamo ripartenze, si lo diceva già un radioascoltatore. Ampo 60 dice: preciso, dicevo che era inopportuno dire che tifavano per il Como, non la loro presenza. Sono d'accordo con Monaco che anche a Parma vorremmo vedere personaggi illustri. Ok Marco, grazie. Poi io aggiungerei anche il Cagliari, dice Filo, immagino nel lotto delle possibili retrocesse. Vito, i nostri ragazzi, scrive, stanno facendo esperienza, avanti tutti, dentro tutti insieme. Se i due gol presi ieri dal Verona li avessero subiti Osorio e Balog, li avremmo scorticati vivi. Assolutamente, questo è vero. Poi Daniele, io per natura vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma capisco che alcuni tifosi magari non vedano nemmeno il bicchiere. E siamo già in B. Alla fine dei conti abbiamo sbagliato il secondo tempo con l'Udinese e con il Cagliari, dove francamente la sconfitta era meritata. Non va caricata troppo, però la prossima partita si rischia di entrare in campo troppo contratti e non abbiamo l'esperienza per gestire la situazione. Daniele, vero, sì. Infatti noi quel poco che possiamo fare, insomma, per non caricarla troppo, anche perché il Parma, se vi ricordate, spesso quando ha caricato le partite di grande significato ha steccato. Per me è emblematica quella ormai di 20 anni fa contro il Siena, che doveva essere la partita della salvezza, non mi ricordo chi era l'allenatore, fu 1-0-0 al Tardini e poi il Parma comunque si salvò, mi pare, in quella stagione. Però sì, è un po' emblematico quel caso lì. Romano dice: per me abbiamo troppi giocatori di quella appunto disastrosa retrocessione, sarà un po' migliorati ma non so se basterà. Poi altro messaggio. Allora, secondo me domenica è fondamentale vincere, ma questo perché finora non abbiamo raccolto quanto avremmo dovuto. Se avessimo fatto altri punti prima forse saremmo stati più tranquilli. Guardiamo le altre che lottano e vincono partite toste. Dani Mota ha trattato dal Parma, oltretutto quando gioca segna sempre, fate voi. Sì, è vero, cioè, era stato accostato, poi io dirti se era veramente stato trattato non lo so, però bel giocatore. Occhio anche a Fazzini dell'Empoli, giusto? Giusto, Gabriele, questo. Poi, domenica l'Empoli ha giocato bene, il Napoli ha vinto con un rigore che non tutti avrebbero dato. Sì, hai ragione, se l'ha vista brutta Conte. Conte è amico di D'Aversa, tra l'altro. Forse bisognerebbe riconsiderare il discorso delle eventuali pressioni in vista di partite determinante. Se non la possono sostenere ci sono sempre le squadre amatoriali, ma forse è troppo anche quello. La pressione deve essere benzina nelle gambe anche nei giovani. Ale, molto duro il tuo messaggio, si vede che insomma questa è la tua posizione, noi la rispettiamo. Sul gol del Como il primo errore secondo me è di Cancellieri, che fa un passo avanti e si ferma e poi scappa all'indietro. O esci facendo anche fallo o scappi, così non vai in inferiorità dietro. Luca, sacrosanto, l'hanno detto anche le opinioniste delle nostre trasmissioni, sono d'accordissimo. Roberto, purtroppo noi manchiamo di struttura fisica dietro, specialmente sui palloni alti. Lì ci vuole un centrale, sono convinto che a gennaio lo prendono, anche perché Osorio è in scadenza, ma non so, non ho tutta questa convinzione, però vediamo anche cosa c'è. Non è facile, è un oggetto difficile da reperire sul mercato. Il Parma è squadra double fast, ci scrive Paolo, una fase offensiva importante con due reparti propositivi e una fase difensiva imbarazzante con tutti i reparti in difficoltà. Ma cambiare modulo mai? Ma imbarazzante mi sembra molto, cioè ci sono degli errori da correggere, imbarazzante, ma non esageriamo, dai, sicuramente c'è da migliorare, però, caro Paolo. Ditemi la cosa di D'Aversa, mi interessa, il vostro ricordo più bello, dai, poi li leggiamo dopo la pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it. Mazda 2 Hybrid, la city car dai consumi strabilianti. Tua da 16.500 euro grazie agli incentivi Mazda e statali. E da oggi finanziamento con mini tasso a 3,99. Solo con Mazda Advantage. Anticipo 1.470 euro, TAN 3,99, TAEG 567. Offerta valida fino al 31 ottobre 2024. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, via Emilia Ovest 91A. A Parma.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara, Gruppo Ferrari.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua. Allora, Cagno scrive: sentendo i messaggi uno può pensare che siamo ultimi con zero punti. Sono allibito. Per me da neopromossa siamo perfettamente in linea con le aspettative. Meglio un campionato con Pecchia che 200 salvezze in contropiede. Cagno, grazie. Tra l'altro ho saputo della tua disavventura col maltempo. Facciamo così, dopo ti scrivo, domani ti telefoniamo così ci racconti anche questa. Non per voyeurismo, però può essere utile, insomma, anche per il futuro, per in casi come quello della super pioggia dell'altra sera, per dare consigli utili su come comportarsi.
Clicca Radio Parma.
Ah, quindi è il momento del... Ok, sicuramente ha mandato il jingle, non ne sapevo niente. Quindi vediamo, io ho le notifiche attivate, sì, ok. Vi dovrebbe essere arrivata la notifica, almeno a me è arrivata sul mio telefono, quindi anche a voi. Potete vincere al più veloce che inserisce i suoi dati, nome, cognome, email e numero di telefono, e poi li invia in questo form cliccabile dalla notifica. Vince un biglietto in tribuna d'onore per la partita con l'Empoli, quindi adesso potete anche non ascoltarmi in questi istanti e compilare il form. Ale puntualizza: Alberto, il mio messaggio non è duro ma è indicativo, soprattutto in un giovane la pressione dovrebbe essere uno stimolo, dovrebbe essere considerata una cosa positiva da poter provare, non una condizione paralizzante. No, io dicevo che era duro il messaggio, che quello che diceva che la difesa era imbarazzante. No, sono d'accordo, però insomma tu hai ragione, però la pressione comunque non per tutti è una condizione positiva, ecco. Poi per qualcuno sì, anche nel Parma, eh. Poi ti dico solo un minuto per Barai, non ho ancora capito il perché non lo abbia fatto. Hai ragione, Romano, qui parla di D'Aversa. Anche io ci sono rimasto male quella volta quando Barai non è entrato in Serie A. Penso che fosse la partita con la Spal che stavamo vincendo e poi ci hanno rimontato, quindi non se la sarà sentita. Però beh, dai, ci sono tanti anche ricordi belli di D'Aversa. Filippo dice: il ricordo più bello di D'Aversa è quando nella finale di Firenze contro Alessandra entra in campo per festeggiare il secondo gol e scivola e scapussa tutte e due le volte. È vero, sì, quello è stato filmato, l'abbiamo visto molte volte. Daniele da Medesano: di D'Aversa ricordo la salvezza nel primo anno di Serie A con una squadra di metà Serie B con Sepe, Gervinho e Bruno Alves. Vero, sì, hai ragione, l'abbiamo detto anche ieri sera. Fece veramente un miracolo. E dall'epoca di D'Aversa ricordo con piacere, ci scrive quest'altro radioascoltatore, la riscoperta di Gervinho, giustissimo, che sembrava bollito. Abbiamo in linea un altro allenatore, anzi no, il primo per oggi, Alessandro Barbarini. Ciao Alessandro.
Ciao Alberto, ciao.
arriva il maestro del contropiede, almeno per quello che abbiamo visto a Parma, ad Aversa, a difendersi e a ripartire. Non era la tua filosofia, tu che in gioventù eri uno zemagnano, insomma le cose erano un po' diverse, e non sarà una partita facile quella contro l'Empoli però.
No, credo proprio di no, perché l'Empoli sta facendo benissimo, altrettanto sta facendo ad Aversa, io l'ho visto in un paio di occasioni l'Empoli quest'anno e gioca bene, non fa solo contropiede, e fa bene anche quello, ma non fa solo quello.
Ecco, ti chiedo, un nostro radioascoltatore Ale dice, ma perché qui si diceva, insomma, attenzione a non caricare troppo questa partita perché la pressione può essere deleteria. Lui dice, sì, però in Serie A bisogna sopportarla la pressione. Tu come la vedi questa cosa?
Credo che poi ogni allenatore deve avere la capacità di capire il gruppo che ha e cosa può reggere, cosa è meglio fare, se è meglio toglierne o se è meglio metterne. Sì. Io credo che in questo caso non serva aggiungerne, insomma, la partita è sicuramente importante, ma siamo veramente ancora nella prima fase del campionato, c'è tanto tempo, nel bene e nel male. Quindi non va vissuta come un'ultima spiaggia, e credo che l'errore che non si deve fare, che a volte a Parma si fa, è pensare che i giocatori bravi siano solo qui.
Sì.
E che si possa giocare bene solo qui, possono essere bravi anche gli altri, e quindi è dura con tutti.
Sì. E ognuno cerca, ovviamente c'è sempre l'avversario, e in Serie A, come ha detto Fabregas, lo cito di nuovo, devi fare le cose alla perfezione per vincere, perché il livello è il massimo. Sì, sì, sì. E Alessandro, secondo te dov'è però che deve migliorare questo Parma?
Direi, insomma, che è abbastanza evidente, lo si vede dai numeri nella fase difensiva, nel suo complesso, insomma. Io credo che ci sia anche un po' un problema proprio di qualità individuale del reparto difensivo. Cioè, è chiaro che se tu vuoi far giocare dei diversi giocatori bravi ad attaccare, quindi o attacchi con molti giocatori, qualche volta i difensori devono anche essere capaci di reggere l'uno contro uno, comunque il confronto uomo contro uomo, e su questo forse non siamo sempre così bravi.
Qualcuno dice che i due centrali del Parma giocano un po' troppo distanti tra loro. Secondo te può essere una cosa che...
Ma non lo
che
so, io credo che poi a volte è una conseguenza di quello che succede prima che il pallone arrivi lì. Sì. La mia sensazione è che i difensori del Parma tante volte si trovino a dover fare troppe scelte, a dover pensare a troppe cose, perché non c'è proprio sempre una capacità di spegnere sul nascere l'azione avversaria, che è un po' l'idea di Pecchia, insomma, di attaccare con tanti, di essere bravi a riconquistarla subito. Qualche volta qualcuno davanti si scorda di lavorare, e quindi ti trovi a dover fare molte letture, non è da tutti, e quindi sì, a volte magari si perdono anche le distanze in queste situazioni.
Quanto manca secondo te a uno come Estévez? Tra l'altro, insomma, oggi ha fatto una visita di controllo a Collecchio, adesso non sappiamo come sia andata, però si avvicina un pochino di più il suo ritorno in campo. Non ci sarà con l'Empoli, ma quanto manca un uomo così secondo te?
Ma no, manca nella sua capacità appunto di leggere le situazioni, quindi di dare equilibrio al reparto, che poi credo che non vada caricato di aspettative eccessive. È comunque un giocatore che la Serie A adesso non l'ha fatta tantissimo, quindi sicuramente un giocatore come lui permette magari a Bernabé di togliersi qualche compito difensivo in più. Sicuramente è un equilibratore, però non può essere Estévez che risolve tutti i problemi eventualmente della fase difensiva del Parma.
Tra le squadre che secondo te, cioè quali sono le squadre su cui deve fare la corsa al Parma? Parte questo ragionamento dal fatto che ieri il Monza ha vinto col Verona, è vero, il Monza ci ha superato, però o ci ha agganciato, comunque in tanti ci siamo detti, ma comunque il Monza lo vediamo meglio del Verona, quindi forse è meglio così. Secondo te su quali squadre bisogna fare la corsa?
È difficile dirlo, insomma, all'inizio dell'anno uno può cercare degli indiziati nella lotta per non retrocedere, poi trovi l'Empoli che ha 10 punti, se il Verona ieri sera avesse vinto, come era possibile in casa, sarebbe stato a 12.
Sì.
Quindi diventa poi complicato. Sicuramente credo che Venezia sarà una squadra che sarà lì, che dovrà lottare per essere lì. Io credo comunque anche il Cagliari, il Monza stesso, il Verona sicuramente finirà dentro, il Genoa credo che lotterà per non retrocedere, o comunque non si staccherà molto da quella zona. Dopo dipende veramente da chi saprà gestire meglio i momenti di difficoltà e non avrà delle rotture prolungate, che poi rischiano. Il Lecce sicuramente sarà una squadra che si troverà a lottare per salvarsi, insomma, quindi per fortuna la compagnia è abbastanza numerosa.
Sì, esatto, questo è vero. Allora, prossime quattro partite: Parma-Empoli, Juventus-Parma, Parma-Genoa, Venezia-Parma. Non so se tu da allenatore facevi le tabelle, ma qui quanti...
No, mai.
appunto. Allora, qui diciamo...
No, portano male. È difficile perché poi i momenti cambiano, insomma...
Sì.
Se pensiamo come ha distribuito i punti il Parma, insomma, l'unica vittoria è stata contro il Milan, che magari uno appunto, in un'ipotetica tabella non avrebbe preventivato. Quindi secondo me non ha molto senso, davvero vanno viste una per uno, e preparandole bene, appunto secondo le caratteristiche dell'avversario e le proprie, poi diventa difficile. Poi addirittura così quattro partite, è vero che sono concentrate anche in un periodo di tempo relativamente breve, però può rientrare qualcuno, poi invece perdere qualcuno, gli avversari possono perdere magari giocatori importanti per infortunio, per squalifica, quindi direi che vanno viste una alla volta.
C'è qualcuno di questa rosa, qualche giocatore a cui tu daresti più spazio in questo momento?
Credo che nel reparto difensivo le scelte siano sostanzialmente obbligate, quindi in mezzo sarei curioso di vedere, malgrado il disastro dell'esordio, che Keita, insomma, un giocatore su cui è stato fatto un investimento importante, il più importante di questa sessione di mercato, quindi immagino sia stato un giocatore lungamente seguito, osservato. Sarei curioso di vedere, insomma, di poter vedere che cosa si è visto in questo giocatore da fare questo investimento, e quindi che possa dare una mano in un reparto che sicuramente ha bisogno di un giocatore di gambe, di forza e di struttura.
Ormai dovremmo esserci. Alessandro Barbarini, io ti ringrazio tanto e ci risentiamo presto. Ciao Alessandro.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Allora, altri messaggi sul periodo d'Aversiano. D'Aversa è andato via perché avrebbe voluto, dopo due salvezze, una squadra da Europa, ci scrive questo radioascoltatore. E poi la vittoria a Napoli, goduta cosmica, grazie al mago di Stoccarda. Eh sì, quella fu una grande partita. E Rino dice 4 partite, 6 punti, voglio vedere Leoni. Rino vuole vedere Leoni in campo, insomma è molto giovane, deve ancora fare 18 anni. E poi dice, di D'Aversa lo ricordo un po' come una persona poco simpatica e abbastanza scostante. Vabbè, c'è da dire anche quello. È un po' il suo carattere, che forse lo ha un po' anche limitato, lo ha un po' penalizzato in certe esperienze, chissà. Allora, vabbè, il concorso clicca Radio Parma, io non ho l'esito da darvi ovviamente in tempo reale, però il vincitore sarà ricontattato a breve, e come sempre, quindi si godrà poi la partita Parma-Empoli dalla tribuna d'onore. Beato lui, poi dai, non fa neanche freddo di questo periodo, quindi alle 12.30 tra l'altro. Lunch match. Andiamo in pubblicità e poi ci troviamo con un nuovo ospite, tra poco.
Palla in tribuna. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi da giovedì 24 a sabato 26 ottobre broccoli a 1,99 euro al chilo, cappucci bianchi a 99 centesimi al chilo, ananas a 1,19 euro al chilo, mele Steinmann Trentino a 1,19 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per l'ultima parte di trasmissione, do subito il benvenuto al giornalista Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Allora, tu che sei un grande esperto di calcio anche di calcio giovanile, vabbè, non è più calcio giovanile, ma sono giocatori già quasi fatti e finiti, direi. Bernabé, Nico Paz, chi l'ha vinta questa sfida, al di là dei numeri del gol di Nico Paz? Se l'ha vinta qualcuno?
No, è difficile
un pareggio, dire chi... dai, un buon pareggio.
Un buon X, come è stato poi il risultato della partita. Dai, penso che comunque siano due giocatori forti e comunque dal futuro roseo, diciamo, ecco. Quindi ce lo auguriamo per Bernabé sicuramente, e anche Nico Paz ha dimostrato e sta dimostrando secondo me di essere un giocatore molto interessante, ecco.
Che giocatore ti sembra Nico Paz? Cioè, che tipo di giocatore, come l'hai inquadrato tu?
Intendi come paragone?
Sì, anche, o come caratteristiche comunque.
Beh, penso che comunque abbia caratteristiche simili a quelle di Bernabé, però Bernabé secondo me rispetto a Nico Paz ha qualcosa in più nella gestione, forse nel giocare anche leggermente qualche metro più dietro. Nico Paz invece lo vedo molto più da tre quarti, come sta giocando con il Como. Secondo me la sua caratteristica, il suo gioco è quello lì, insomma, dove può dire la sua secondo me in quella zona, in zona di campo, ecco, perché è bravo, ha visione di gioco, ti manda in porta, come abbiamo visto poi ha tante anche occasioni per segnare, insomma, quindi credo che quella sia la sua posizione ideale, insomma, di Nico Paz. Adesso non so Real Madrid dove giocasse, se è leggermente più dietro, però secondo me la sua dimensione è quella, tre quarti dietro la punta, insomma.
Ti è piaciuto in ogni caso il Parma visto a Como?
Ma sicuramente mi è piaciuto l'atteggiamento, cosa che forse è mancato in altre partite. Voi chiaro, serve sempre quel pizzico di attenzione un po' più in fase difensiva, quella che forse abbiamo avuto a Bologna, contro il Como forse un po' è mancata, penso soprattutto nell'occasione del gol, insomma. Però è chiaro che sono due partite che hanno dato risposte importanti, soprattutto sotto quel punto di vista lì, l'aspetto difensivo, insomma, rispetto ai due gol in media subiti nelle partite precedenti, insomma, penso che il Parma abbia dato una risposta in questo senso importante. È chiaro che c'è da crescere, c'è da trovare sicuramente la vittoria, perché quella manca ormai da tanto tempo, e può essere utile anche per ritrovare quel pizzico di entusiasmo, insomma, che avevamo all'inizio campionato.
Contro l'Empoli, obbligatorio vincere o obbligatorio è un termine troppo perentorio?
Ma penso che sia troppo perentorio, penso, però è chiaro che una vittoria in casa contro l'Empoli deve arrivare, insomma, nel senso che comunque è quello il risultato che si deve provare a fare, ecco, perché comunque il campionato sta andando avanti veloce, e un punto alla volta sì, fa bene, però è anche ora di trovare i tre punti, come dicevo prima, soprattutto anche per un discorso mentale, psicologico della squadra, perché comunque ci sono state partite dove magari non hai giocato così male, poi hai perso, oppure hai perso punti, diciamo, mettiamola così. Quindi è ora anche di iniziare a raccogliere un po' quello che si fa in campo. Ma si gioca bene, si crea tanto, e adesso è arrivato anche il momento di trovare i tre punti, insomma.
Che insidia nasconde secondo te la partita contro l'Empoli di D'Aversa?
Ma sicuramente loro sono partiti forti in campionato, hanno dimostrato comunque di essere un'ottima squadra, nonostante abbiano cambiato comunque tanto nel mercato estivo, quindi hanno trovato subito la quadratura giusta. Conosciamo bene D'Aversa, un allenatore che comunque si chiude tanto, bravo nella fase difensiva, quindi mi aspetto una partita molto difficile sotto questo punto di vista. Cercare di fare gol all'Empoli è molto complicato, abbiamo visto anche comunque anche nell'ultima partita il Napoli insomma ha faticato parecchio, ecco, quindi mi aspetto una partita difficile sotto quel punto di vista lì. È chiaro che il Parma dovrà essere bravo nella gestione, nel cercare di velocizzare un po' il gioco per provare a mettere in difficoltà.
Anche a te, come ai nostri radioascoltatori, chiedo: qual è il momento che ricordi con maggior piacere dell'avventura di D'Aversa a Parma?
Ma credo che comunque un momento solo sia difficile, perché penso che comunque a Parma abbia fatto comunque una cavalcata importante, no? Dalla Serie C fino alla Serie A e la salvezza stessa. Credo che comunque sì, penso forse l'aspetto forse più emozionante è stata proprio forse la salvezza, il primo anno, insomma, a raggiungere l'obiettivo comunque a poche giornate dalla fine. Credo che sia stato comunque un risultato molto importante.
Ascolta, Simone Varianti, ti chiedo, in questo primo scampo di Serie A, chi sono i giovani che ti hanno stupito di più? Tu che appunto con il sito Mondo Primavera segui da vicino il calcio molto molto dei più giovani, però tra quelli che magari tu già conoscevi o che non conoscevi, chi sono state le liete sorprese o le conferme non scontate?
Allora, così su due piedi ti direi che vabbè, la sorpresa penso sia stata in parte anche un po' Bonny, adesso vabbè è un po' più lontano, sì, rispetto al mondo della primavera, però secondo me ha iniziato veramente molto bene questa stagione, quindi potrebbe essere lui una delle sorprese interessanti, andando magari anche a altre squadre, giocatori che non conoscevo sicuramente. Belayan del Verona 2004, anche sì, un giocatore molto, sì, sì, giocatore molto interessante, secondo me non lo conoscevo, quindi anche lui una piacevole sorpresa. E altri giocatori così su due piedi difficile, penso a Savona della Juventus, secondo me è un giocatore anche lui a livello fisico, a livello difensivo comunque si sta ritagliando uno spazio importante alla Juventus e non è scontato. Poi altri, pensandoci così, viene difficile, forse Pisilli, anzi senza forse ti direi anche Pisilli.
Giusto, poi è andato in nazionale, quant'altro.
Sì, lui è giocatore sicuramente molto molto interessante, bravo, ha giocato con personalità, che insomma in un ambiente sicuramente non semplice, perché comunque giocare a Roma, lo sappiamo, non è per la pressione, insomma per il momento che c'è, insomma l'addio di De Rossi, tutto quello che ne consegue con la società e quant'altro, con i tifosi, non è semplice per un ragazzo giovane comunque arrivare a giocare in prima squadra, ma lui ha giocato veramente con personalità, quindi è un giocatore sicuramente da tenere d'occhio, è un giocatore che può essere importante soprattutto anche per il futuro dell'Italia, insomma, quindi non solo per la Roma. Quindi sì, diciamo che su due piedi così ti direi questi qui, ma probabilmente potrebbero essercene anche altre, se non ti cito Nico Paz, perché comunque vabbè,
sì,
abbiamo parlato anche prima, comunque anche lui è un giocatore molto interessante. Però insomma, di quelli magari meno altisonanti ti direi questi, ecco.
No, è comunque una serie anche sì, qualche sorpresa la sta riservando, anche perché mi confermi che al giorno d'oggi si tende sempre di più ad andare a cercare in giro per il mondo nomi tra virgolette sconosciuti, soprattutto per le piccole, cioè o fai così o tra virgolette muori.
Sì, perché vabbè, poi parlando anche con alcuni direttori di alcune società, soprattutto a livello giovanile, è più una questione di costi,
sì.
Quindi prendere giocatori dall'estero probabilmente costa sicuramente meno, e quindi diciamo che molte società vanno a cercare quei giocatori lì per appunto per questo motivo qui. Ma comunque io penso che in Italia giovani italiani ce ne sono, e forse ne abbiamo parlato anche altre volte, insomma penso che le selezioni giovanili, anche le nazionali giovanili under italiane, insomma negli ultimi anni stanno raccogliendo secondo me tanti risultati. Poi magari manca lo step finale, ovvero quello di magari lanciarli, di avere un po' di coraggio, di poterli portare magari in Serie A o comunque in prima squadra e giocare. Manca quello step lì, ma sicuramente in Italia il talento c'è, i giovani ci sono, anche perché altrimenti nelle nazionali giovanili non arriveremo a vincere un europeo o comunque nelle finali ai mondiali, insomma negli ultimi anni abbiamo fatto veramente risultati importanti. Quindi sicuramente c'è questo aspetto, c'è, è molto importante, e soltanto che serve quel pizzico di coraggio in più, cosa che magari certe società hanno, come magari l'Empoli nel dare fiducia ai giovani, e magari altre devono trovare, insomma, perché comunque seguendo molto bene il campionato primavera di giocatori interessanti ce ne sono tanti, ecco.
Sì, assolutamente. Simone Brianti, giornalista di Mondo Primavera, poi collaboratore del sito di Gianluca Di Marzio e molto altro, ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Simone, a presto.
Grazie a te Alberto, buona giornata.
Direi che siamo in chiusura per questa puntata. Allora, ci rivediamo domani, sempre poco dopo le 14. Ci sarò ancora io. Grazie per averci iscritto oggi in tanti. Grazie a Simonetta Collini in regia. Ci siamo anche oggi giocati il biglietto per Parma Empoli, che poi insomma scopriremo a chi sarà andato, ma probabilmente forse lo sa già il fortunato. Il fortunato è veloce radioascoltatore. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.